Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di G-Cookies. Quanto tempo era che non ci facevamo vivi? Da troppo tempo. Con me, ovviamente, c'è Giuliano. Ciao Giuliano.
Ciao a tutti, siamo incredibilmente ancora vivi.
Sì, in effetti forse poteva sembrare che noi fossimo morti, e invece no, noi siamo ancora vivi. Dopo solo 6 mesi di pausa, persino l'app che uso per il podcasting mi fa vedere questo podcast come inactive. Davvero vergogna, 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 scusateci tantissimo.
Però sono i casi della vita, due persone che non riescono a trovare un'ora
Madonna.
cioè, sì. No, ma
Non...
ci abbiamo provato. Quante volte ci abbiamo provato? 5, 6, 7 volte.
Saranno 2 mesi e mezzo che diciamo, dai, settimana prossima si registra e poi succedeva qualche cosa. Dai, facciamo quella dopo e succedeva qualcos'altro. E oggi, secondo me, anche se ci fosse stato il terremoto, penso che saremmo qui a registrare.
Non c'è stato il terremoto, ma quasi.
Ecco, tu non portarti sfiga, dai,
No,
su,
va
su, su, su.
bene, dai.
Bene.
Ok, dopo la muffa posso resistere a tutto.
Esatto, esatto.
Anzi, scusa, grazie signor Rana per le guarda, non ha un account Twitter, altrimenti,
No, non
insomma.
ce l'ha perché io se no lo avrei ricoperto di insulti, perché questi signori qua fanno la pasta bio, poi compri il pacchetto e il pacchetto non è neanche di plastica che si ricicla. Eh
Però la pasta è bio.
sì, ma il pacchetto devi buttarlo nell'indifferenziato ed è una cosa che odio. Già noi facciamo una quantità di immondizie e cerchiamo il più possibile di abbassare questa quantità ed è impossibile. Ma se io compro una pasta bio e questa pasta bio c'ha il sacchetto, no, va nell'indifferenziato e sei stronzo.
Dunque, va bene, almeno dove lavoro io non facciamo le cose bio. Facciamo
Ecco,
le cose di
perfetto.
plastica per il
Ottimo. No, no, ma
momento.
dove lavorate voi?
Ah,
C'è il Tetrapack.
sì, beh, quello sicuro.
E
Però
quello
le
si ricicla.
mozzarelle e lo yogurt sono
Nella
nella plastica.
plastica. Ma la plastica almeno sai che sì, costa energia riciclarla, è un casino, bla bla bla, ma la ricicli. Quel sacchetto è proprio da buttare nell'indifferenziato.
Sì, no, lo conosco perfettamente, cioè, o meglio, conosco molto, molto, molto bene il sacchetto delle lasagne e delle melanzane alla parmigiana. Ormai sono
Ma
un
perché sono quelli
esperto.
che compri sempre?
No, ma ogni settimana proprio.
Ah, ecco, perfetto. Boh, stiamo facendo un podcast culinario oggi, però va
Sì.
già bene che non abbiamo parlato nei primi 3 minuti di quanto fa caldo, quindi dai,
Ah,
va ancora bene.
camicia, mi sono dimenticato di dirlo.
Vorrei solo dire agli ascoltatori che nella nostra scaletta c'è il titolo sigla, sotto c'è scritto cerchiamo di non parlare del clima. E poi sotto c'è scritto ancora scuse innumerevoli per il ritardo.
Sì, cioè, più, cioè, non possiamo fare, no, ci inchiniamo, ecco, questo è
Sì,
però
è come diceva qualcuno, mi inquino ai suoi piedi.
mi inquino, esatto, però veramente, insomma, tra il mio lavoro che sta diventando veramente onnipresente e quello di Francesco che anche non scherza e tra gli altri impegni, eccetera, eccetera,
Il casino è sempre organizzare lo slot per 2 persone, perché per
Sì.
esempio io riesco da solo a gestirmi abbastanza il fatto che ho altri due podcast. Il problema è quando devi far stare insieme 2 persone nello stesso posto, nello stesso momento. Poi nello stesso posto è davanti a un microfono, uno a Torino e l'altro in Sardegna. Però
Sì.
comunque è come se fossimo nello stesso posto, è come quando cerco di organizzare con gli amici, hanno tutti quanti famiglia ed è un
Sì.
casino, un
Esatto.
casino.
Giusto per non tralasciare niente, abbiamo anche cercato di invitare qualche ospite, che però se già in due viene male organizzarsi, figuratevi in tre.
No,
È
no,
stata terribile.
diventa difficilissimo. Ma infatti penso che gli ospiti faremo poi le interviste in separata sede, forse è un po' più fattibile. Ma diciamo che già la cosa buona è essere riusciti a registrare questa puntata, che è la numero 45.
Mica cotica.
Oh, tra l'altro 45, questo è il quinto anno, eh?
Guarda.
Quindi siamo a meno di 10 all'anno, veramente una tristezza.
Beh, meno di 10 all'anno, vabbè, però insomma, poi ci sono le ferie, sai.
Sì, cerchiamo solo di non fare poi gli auguri per le vacanze, perché è metà luglio e poi torniamo a dicembre, perché no, non va tanto bene.
Potremmo fare un auguri di Natale.
Ecco, perfetto. No, no, che a settembre dobbiamo fare la puntata sui cazzilli natalizi, così se uno se li vuole comprare in Cina arrivano.
Il Prime natalizio. Prime? Come? Ho detto Prime. Avete... Cioè, Chi ha comprato? Chi ha comprato?
Non hai detto niente.
No. Allora, io confesso, ho comprato solo detersivo per la lavastoviglie.
Non so se questa è vecchiaia o cos'altro.
No, mancanza assoluta di stimoli. Cioè, moment. Ho anche comprato due Amazon Echo. E poi, dulcis in fundo, anche un Fire Stick.
Oh, che... giusto l'argomento di questa puntata, bestiale. Non si sente che è stato telegrafato.
Però dai, ci stava.
Allora, diciamo che all'alba dei 7 minuti di trasmissione possiamo parlare di quello di cui volevamo parlare in questa puntata. Sarà una puntata difficilissima. Dunque, visto che i progetti languono, visto che comunque con il caldo diventa difficile, ma proprio tanto, mettersi lì e pensare anche solo di accendere il saldatore, ecco, e visto che le cose che ho ordinato sullo store di Arduino ancora non ci sono e io li odio tantissimi, siamo comunque abbastanza fermi. E che cosa abbiamo pensato? Innanzitutto, essendo fermi, non avevamo neanche tante idee per le puntate, però poi è successo questo. Visto che io ho dato disdetta a Netflix perché per una questione di principio, se in 2 anni mi alzi due volte la tariffa, te ne puoi andare a quel paese. Ecco. Il problema è che, avendo Amazon Prime Video, perché io ho l'abbonamento Prime, non potevo guardare le serie TV sulla televisione con il Chromecast. Tra l'altro, te lo ricordi il fatto che io ho comprato il Raspberry 1, è uscito il 2, ho comprato il 2, è uscito il 3, eccetera. Ho comprato il Fire Stick, dopo 2 settimane Prime Video andava sul Chromecast. Non importa.
È vero.
Facciamo silenzio. E comunque, mi sono comprato il Fire Stick, mi si è aperto un mondo. Mm-mm. e ho proposto a Giuliano: senti, ma visto che anche tu lo usi, visto che conosci il Chromecast, visto che abbiamo pacioccato con Chrome, con Kodi, perché non facciamo una puntata dedicata a come smartizzare la TV con pochi soldi e tutto sommato abbastanza facilmente? E lui c'è stato, perché conosce il Fire Stick, mi pare che tu conosca anche il Chromecast.
Sì.
Hai lavorato con Kodi, non mi ricordo più.
Tanto tempo fa, però sì.
Perfetto. E quindi adesso diciamo che la puntata di oggi è un po' quello che noi pensiamo di queste 3 piattaforme. Le altre extra direi che le elenchiamo dopo, ma non avendole provate io non saprei dire niente. Anzi, forse io ne ho provata solo una, ma ne parliamo dopo.
Yeah.
E quindi direi di cominciare con il primo che ho usato io. Il Chromecast è quella è quel dischetto tondo.
Che adesso è dischetto?
Sì, perché prima la prima versione era una chiavetta tipo il Fire Stick.
Sì, esatto.
E questo dischetto che alimenti dalla USB del televisore?
Sì.
Lo accendi e devo essere sincero, io me lo ricordo il Chromecast come il dispositivo più facile del mondo da configurare. Perché... Sì. Certo. Mi ricordo, l'ho attaccato, ho acceso la televisione, ho scaricato l'app, perché lui dice scarica l'app. L'app ha trovato il Chromecast, non so su quale protocollo parlino. Mi ha detto: senti, ma vuoi che lo collego alla Wi-Fi alla quale sei attaccato sul cellulare? Sì, fatto. Cioè, una roba, ma davvero, 35 secondi.
Sì, sì, sì. No, uno dei setup più semplici. Io penso che alcuni abbiano poi copiato questo stile di perché effettivamente prima di quello non mi ricordo altri dispositivi così semplici da configurare. Magari c'era qualcosa che ragionava sul BootP come protocollo, però non mi ricordo esattamente, cioè non delle cose da casa comunque.
No, no, ma davvero di una semplicità e di una rapidità che ho pensato, ecco, se io dovessi mai sviluppare un prodotto da vendere, io voglio che il prodotto si configuri in questo modo. E io penso che sui tempi di sviluppo del Chromecast loro l'80% lo abbiano fatto per l'interfaccia.
Eh sì, 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 no, comunque, adesso a parte gli scherzi, allora, c'è da dire che l'interfaccia del setup sicuramente è semplice, l'altra, insomma, praticamente non c'è un'interfaccia lì, dire, sul device, ma è tutto fatto tramite l'app, più o meno.
Sì, tra l'altro neanche con la sua app, cioè sul Chromecast con l'app di Google Home, ora non mi ricordo più com'è che si chiama.
Google Home, mi pare.
Tu imposti, ma davvero niente, tipo la cartella di Google Photo da usare come screensaver. Mm-hmm. Basta.
Sì, è vero.
Tutto il resto lo fai tramite le app compatibili. Nel senso che tu lo attacchi sulla rete Wi-Fi, apri sul telefono un'app compatibile col Chromecast, l'app si accorge che sulla rete c'è il Chromecast, mm-hmm, e ti compare il bottoncino del Chromecast. Tu schiacci il bottoncino, nell'85% dei casi circa la cosa va a buon fine al primo colpo e tu riesci a dire all'app: fammi vedere questa cosa sul Chromecast.
Sì, dunque, effettivamente, probabilmente l'app di Chromecast scrive qualcosa da qualche parte sul telefono in modo che poi le app vadano a leggerlo e sappiano che tu hai qualcosa.
No, secondo me le app lo cercano sulla rete Wi-Fi, perché quando io ho il Chromecast spento e apro l'app di Netflix, l'iconcina non compare.
Ma non compare o compare spenta?
Non compare. Compare solo quando il Chromecast è pronto, quindi secondo me lui fa o resta in attesa di una qualche specie di broadcast, cioè tu apri l'app, sì, l'app dice: ma c'è un Chromecast qua? Sì, e allora funziona.
Ah, ho capito. Sì, beh, può essere certo mandare un messaggio su tutta la rete, ma comunque poi non è che ci voglia tanto tempo per farlo tornare indietro.
No,
sì,
no, no, no. Assolutamente, assolutamente.
Comunque, sulla semplicità della messa in opera e del funzionamento non ci sono dubbi. È esattamente, cioè è semplice, cioè nel senso, anche mio padre riesce a farlo funzionare, quindi mio padre ha 75 anni, voglio dire, quindi non, oddio, conosco gente peggio. Potrei farvi mille esempi, ma vi lascio immaginare, cioè, visto il lavoro che facciamo, quante ne vediamo ogni giorno. Però tornando al Chromecast, la verità è che sicuramente è stato uno delle prime chiavette, come lo vogliamo chiamare, che si collegava,
sì,
al televisore.
Chiavette HDMI che rendono smart un televisore. Io, tra l'altro, l'ho preso perché il mio televisore, che ha la bellezza di 8 anni, non aveva più la possibilità di mettere l'app di Netflix sopra.
Guarda,
e io avevo Netflix e volevo guardarlo ovviamente sulla televisione.
Certo.
È stato l'unico modo.
Comunque c'è da dire che magari tanto lo vedremo dopo. Comunque televisori smart, quelli che hanno anche l'app di Netflix installata. Dunque, io ho visto due versanti di questa cosa qui. Allora, io ho un Sony con l'app di Netflix installata, addirittura ho il tasto Netflix sul telecomando, quindi tutto molto facilitato, no? Molto, però l'app di Netflix non è aggiornata da una vita, cioè quei film che si vedono, adesso non mi ricordo, forse era su Black Mirror l'avevano fatto, quel film su cui potevi scegliere il finale, no, anzi l'azione da far fare al personaggio.
Sì, sì, era l'ultima puntata di Black Mirror, che tra l'altro sul Chromecast non funziona.
Ecco, ma infatti, perché? Non funziona perché l'app non supporta quel tipo di interazione con il mio televisore, per esempio, non funzionava. Per fortuna avevo la Fire Stick. L'altro versante delle Smart TV è quello, allora, questo è un sistema operativo basato su vate la pesca. Quello che ho visto invece è che quelle che hanno sistema operativo basato su Android, beh, quelle vengono aggiornate, le applicazioni vengono aggiornate molto molto più di frequente, e tra l'altro cosa che sulla mia per esempio non c'è, su quella, sulla Android c'era Prime Video direttamente.
Ah, ecco.
Perché il mio arrivo è simile al tuo, cioè io ho comprato il Chromecast perché volevo vedere sulla televisione Netflix, perché prima non avevo questa, ne avevo un'altra, insomma un po' di queste situazioni. Poi la usavo in viaggio perché la collegavo alla televisione del posto dove alloggio, quindi insomma comunque mi serviva una cosa per vedere la Netflix anche fuori casa. Poi è venuto fuori Prime Video e cioè questo tarlo di non poterlo sfruttare, insomma non era il massimo, è per quello che poi alla fine ho dirottato verso la Fire Stick dopo aver comprato un altro Chromecast, perché il primo aveva fatto brutta fine ed ho comprato poi il dischetto.
Ah, perché tu prima hai comprato la versione a chiavetta, no?
Sì.
Sono partito subito dal dischetto. Vorrei aggiungere che la versione nuova a dischetto, quindi il Chromecast è quello che fa il 4K, sarà compatibile con Stadia o con Stadia, come cacchio si pronuncia, quindi se volete giocare alla console remota di Google vi basta mettere il Chromecast attaccato alla televisione.
No, aspetta, ma voglio capire, ma il dischetto c'è una versione HD e 4K o quella nuova è 4K e non c'è più quella versione HD?
Mi sembra che quella nuova, la versione Pro, adesso vado a cercare, faccia tutto quanto.
Perché poi c'era anche la versione solo audio, mi ricordo male.
È morta.
Beh,
la
c'è
versione
sua.
Solo audio ce l'ho ed è morta perché lo ha abbandonato Google da qualche tempo.
Ma dai. Ma
sì.
No, ma Google non fa mai queste cose qui.
Certo, ma tu pensa, allora di Chromecast mi pare che ce n'è solo uno, quello da 39 euro, e quindi penso che sia quello che fa tutto.
Ok.
Ti dicevo, se tu ti fai l'abbonamento a Stadia o Stadia, non mi ricordo come si pronuncia, innanzitutto ti devi comprare il pad e devi dare dei soldi a Google.
Certo.
Poi fai l'abbonamento e gli dai un tot al mese. In questo tot al mese non ci sono i videogiochi, quindi i videogiochi te li compri come se te li comprassi sul PlayStation Store. Adesso, conoscendo
Google...
Non ho
capito, cioè tu paghi una... Allora, aspetta, no, fammi capire, tu paghi un abbonamento.
Yes.
In questo abbonamento non c'è compreso un tubo, poi per giocare devi anche pagare per giocare.
Il gioco si acquista esattamente come compri quello sul PlayStation Store.
Ma la cosa bella non lo so,
non ho ben capito. Penso che sia una roba a basso costo con un po' di cosine, ma niente di particolare. Poi l'argomento della puntata non era questo e non ho studiato.
No, beh,
non ne sono così.
No,
così,
ma
neanche
io ne sono.
Comunque,
giusto per curiosità.
Il mio pensiero era, visto che Google abbandona i servizi spesso, perché io devo comprarmi un videogioco che magari costa 70 euro, perché sul PlayStation Store i giochi nuovi costano 70 euro, che poi fra 3 anni Google mi dice, eh no, ma io chiudo il servizio e quei giochi li ho persi.
Infatti, dillo a quelli che hanno comprato i libri con la firma di Microsoft che adesso non si potranno più leggere.
Esatto, il libro che smette di funzionare, guarda, è una stortura della tecnologia che non si può capire.
No, ma non solo, cioè io dico questo, ok, allora, abbiamo comprato il libro, tu gli hai messo la firma, diciamo che comunque... Allora, intanto bisognerebbe, quello che bisognerebbe veramente capire è quando tu acquisti una copia del libro o acquisti solamente la possibilità di leggerlo fino a che io ti dico che ce l'hai, no? Perché sono due cose diverse, una è acquistare una proprietà, l'altra è un servizio, no? Ora, il discorso qual è? Se avessi comprato la proprietà, come minimo tu dovresti dire vabbè, io smetto il servizio, però vi lascio le chiavi aperte e così potete utilizzare comunque i libri che avete preso. E invece no, maledetti, anzi, come diceva quello, maledetti, o quella.
Guarda, Giuliano, non ti sento più.
Io però ci sono, sto registrando.
Non so se... Pronto?
Lo so, la linea va, viene e via, va.
Sì. Allora, passiamo al telefono.
Mi senti? Perché io ti sento.
Adesso sì.
Io ti sento comunque.
Ok, va. Va bene, continuiamo, sì. Vediamo se tiene poi, sì. Questa cosa la taglio. Il problema reale di quello che tu dici del servizio o del bene è che ormai tutto quello che è digitale è tutto un servizio, anzi, anche quello che è hardware è un servizio. Ah. Perché tu prima ti compravi il PC e il PC era tuo, perfetto. Adesso tu ti compri Amazon Echo. Amazon Echo è tuo finché Amazon non spegne i server.
Certo.
E quindi ormai stiamo passando proprio al servizio totale globale. Tu pensa quando ti comprerai la macchina elettrica, che non sarà tua, ci sarà un contratto di licenza, una specie di EULA, e quando il produttore della macchina fallirà oppure dirà ma guarda, questa versione del software, adesso spengo i server, la macchina non parte più.
Che figata, ragazzi, che bel futuro che ci aspetta.
Sì, è proprio carino. Oh, però quanto siamo bravi a divagare noi, nessuno mai.
Mai. Dal Chromecast alla macchina, esatto, elettrica. Siamo proprio grandi.
Ai libri in ebook.
Però quello ci stava.
Assolutamente sì. Un'altra cosa del Chromecast che è molto carina è che il Chromecast si fa carico. Ora io non so bene qual è il protocollo, lì deve esserci una tecnologia non da poco. Si fa carico dello streaming, cioè quando tu dici al telefono fai play e lo fai sul Chromecast, lo stream del video non passa dal telefono e quindi va sul Chromecast, sì. Se lo prende il Chromecast, è il Chromecast che si collega al server, quindi a Netflix in questo caso, e abilita lo streaming e fa lui lo streaming. Infatti se tu spegni il telefono ne perdi il controllo tipo telecomando, ma il film va avanti.
Sì, e non deve essere neanche una cosa tanto semplice, perché mi immagino le questioni legate alla sessione, alle password...
È un casino. Se qualche ascoltatore sa come funziona, ci registra un audio e ce lo manda a noi nella prossima puntata che promettiamo di fare a settembre, vediamo se riusciamo a mantenere questa promessa, lo mandiamo in onda. Perché, devo essere sincero, sono molto curioso anche io. È una cosa particolare, cioè tu è come se stessi trasferendo la sessione di streaming su un altro dispositivo.
No, cioè, allora, vedi, la questione YouTube potrei anche capirla.
È suo.
Ma l'app passa il link del video al Chromecast, il Chromecast lo manda in play. Questo va bene, ma quello che circonda un qualcosa dove tu devi inserire nome utente, password per accedere ai contenuti, eccetera. E quello non mi sembra così semplice.
Non lo so come lo gestisca. Infatti io, da buon nerd che è fissato di tecnologia, il Chromecast l'ha sempre visto come un dischetto magico.
Esatto.
Perché non so come altro definirlo.
No, non è, comunque è un bel pezzo, cioè sicuramente ora c'è anche qualche alternativa, su questo non ci piove, però comunque rimane sempre una gran bella, un gran bel pezzo di tecnologia. Come...
Assolutamente sì. Ah, un'altra cosa, ovviamente il Chromecast non si compra su Amazon. Dovete comprarlo o dallo store di Google, o alzate il culo dalla sedia, non fate più l'ordine in digitale, prendete la macchina, cercate parcheggio, entrate dentro Media World, schivate la folla e lo comprate là.
Oddio, schivate la folla, forse una volta.
Ma dici che io non entro in uno di questi supermercati da una vita, quindi non so quanta gente c'è dentro.
Ah, guarda, io ti dico che quello che era a Sassari, che è all'interno del centro commerciale dell'Auchan, quindi insomma sai cosa può passare da quei posti lì, è stato nel tempo man mano sempre più ridotto. Adesso, cioè, ma sai, i classici Natale o cose del genere, sì, c'è un po' di gente, ma c'è un sacco di gente che gira e pochissima gente alle casse, tant'è che avevano tipo 10 casse, e lo so benissimo perché gli facevo l'assistenza anche alle casse, e adesso l'hanno ridotta forse a una, due, non a tre, una cosa del genere, cioè proprio pochissime. E anche ovviamente una buona riduzione del personale, perché anche lì hanno un po' ristretto le cose. Forse c'erano più articoli prima, non lo so, di sicuro Amazon e Company hanno dato una, almeno a Sassari, hanno dato una bella mazzata a queste cose qua, tant'è che per esempio a Sassari Euronics, se non mi ricordo male, pare che ha chiuso definitivamente. Resiste l'Unieuro, resiste Troni, Media World, però Euronics, che era tra l'altro di un gruppo storico a Sassari, che poi è passato a uno italiano, ha chiuso definitivamente.
Ah, ecco, comunque sì, questi negozi di elettronica di consumo non se la passano bene, praticamente nessuno. Media World anche ora si sta rilanciando, da quello che ho letto sul fatto che ti fa la consulenza personalizzata, bla bla bla, però io sì, mi ricordo vabbè, sempre che i commessi andavi a chiedergli due cose più di quelle che erano scritte sull'etichetta e ciao.
Sì, ma a parte, allora, uno, questo. Seconda cosa, se anche Media World o negozi del genere dessero il tipo di assistenza al cliente che dà Amazon da remoto, cioè al telefono,
via chat.
Via chat, ma secondo voi io mi metterei il problema di pagare 10 euro, 15 euro in più un qualcosa? Ma cioè, assolutamente no, anche perché comunque ti presenti lì a qualsiasi ora, parli con una persona, ti ascoltano subito, eccetera. Cioè, la verità è che provate voi ad andare da un negozio di questi a farvi cambiare qualcosa in garanzia. Cioè, è un'odissea. Allora, per esempio, ma vi dico esperienze personali, non per sentito dire. Allora, compri una cosa, non passano neanche 7 giorni, ritorni dopo averla provata e motivando la questione, cosa che comunque non è dovuta entro 7 giorni, e vorrei sottolinearlo, perché entro 7 giorni io posso andare a restituire le cose, ovviamente con il loro pacco integro, con i loro accessori, eccetera eccetera, ma posso restituirle e devono ridarmi il denaro, a meno che non si sia pagato con la carta di credito. Queste sono tutte quante opzioni che comunque ci si può ragionare, ma bisogna che il tizio ti dica: bene, questi che cosa fanno? Mi fanno un buono. Ma scusa, Io voglio, non voglio un'altra cosa nel tuo negozio, voglio una cosa che nel tuo negozio non c'è e voglio andare a comprarla da un'altra parte. Ma non capisco. Cioè, Amazon, entro 30 giorni, restituisci quello che hai comprato, e, ma non, cioè, non hai neanche bisogno di giustificarti. Cioè, scrivi, non mi è piaciuto, punto. Basta. Dopo, anzi... Molte volte è successo che prima di effettuare la spedizione avevo già l'accredito in dei soldi sulla carta. Quindi vedete voi, cioè io faccio fatica a non comprare dove mi trattano meglio. Questo è come se dovessi andare in un ristorante dove mangio male. Io non ci vado in un ristorante dove mangio male. Abbiate pazienza.
Verissimo, verissimo. Oh. Guarda, resta comunque il problema, ne parlavamo nel gruppo Telegram, di quanto sia etico o non etico comprare su Amazon. È vero che il servizio è altissimo, è vero che si sa che trattano i dipendenti in un certo modo, è anche vero che io non so come Media World tratti i suoi dipendenti. Poi,
ad esempio,
come Amazon faccia a ottenere sullo stesso televisore che da Media World vendono a 1000, loro lo vendono a 4,50, sono cose che io non capirò mai.
Beh, guarda, cioè, probabilmente è sempre questione di volumi, forse, non lo so, comunque, certo, mi ricordo che i negozi di elettronica di consumo, di elettrodomestici che c'erano una volta, quando sono venuti fuori Media World, Unieuro, eccetera, eccetera, hanno subito una grossa batosta. Tu hai, io di negozi che indipendenti, diciamo così, che vendono ancora elettrodomestici, forse me ne ricordo uno.
No, non ce n'è più. Non ce n'è più.
Però, cioè, io non è che li rimpianga particolarmente. Insomma, erano lì che facevano altrimenti dobbiamo rimpiangere, cosa ne so, quanti fotografi hanno chiuso perché tutti abbiamo la macchinetta fotografica digitale, nessuno va più
tutti?
A fare. È come adesso, non mi ricordo chi è quello che diceva che siccome hanno inventato le macchine, non ci sono più cavalli, dobbiamo comprare più biada per dare da mangiare a quelli che la coltivano. Cioè, ma la biada che cosa me la fa? Me la metto nel materasso. Fatto uno, poi non è che ne faccio uno ogni giorno.
Diciamo che i tempi cambiano e bisogna, esatto, adeguarsi. Noi, il lavoro, è vero che il tempo sta diventando, cioè, l'adeguamento è sempre a peggiorare praticamente, però non dico che dobbiamo farcene una ragione, ma c'è veramente poco che ci si possa fare, ecco. Diciamo, cercare di comprare responsabilmente, però il problema è che come fai a sapere una cosa se è stata prodotta da bambini? Cioè, diventa veramente difficile. Bene, abbiamo avuto un problemino tecnico, ma voi non ve ne siete accorti, quindi direi che adesso possiamo chiudere con la questione Chromecast. Secondo me ci stavano ascoltando o quelli di Amazon o quelli di Media World e ci hanno fatto accadere tutto.
Che
facilissimo.
Figata.
Facilissimo. Il Chromecast, secondo me era, sì, un oggetto fenomenale. Poi ho fatto un acquisto. Ho comprato il Fire Stick perché volevo guardare delle serie TV su Prime Video, soprattutto Good Omens, e c'era soltanto là. E guardarla sul PC quando c'è il televisore da 40 pollici mi sembra veramente una fesseria. E quindi ho detto, sì, vabbè, c'è l'offerta, il Fire Stick è in offerta circa 6-7 volte all'anno, giusto?
Sì, più o meno.
Ecco, ho fatto l'ordine, l'ho preso, l'ho montato e io lì ho odiato Amazon. La mia password di Amazon è una di quelle password generate dai sistemi.
Sì.
Tu ti metti lì e con il cacchio di telecomandino devi inserire la password. Poi tra l'altro io non solo c'ho la password così, ma tipo ci sono dei più, delle parentesi graffe, delle parentesi quadre, degli apici, cioè è una roba un po' complessa. Non solo quello, e poi ho anche l'autenticazione a due fattori.
Vabbè, ma allora dillo che te la cerchi, scusa.
Ma le La cosa che io pensavo è che fosse come il Kindle. Quando ho comprato il Kindle tanto tempo fa, è arrivato, l'ho acceso e lui era già collegato con col mio account.
Ma effettivamente, cioè, oddio, adesso ma il primo mi era arrivato già configurato, perché questa, cioè, ma tu l'hai comprato per caso con l'opzione, tipo,
Di
come si chiama?
regalarlo? No.
Regala, esatto.
No, no, no. Io l'ho comprato, l'ho messo e mi ha chiesto l'account e la password di Amazon. Ho fatto tutti i casini, ho collegato la rete wifi, bla 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 bla. Tra l'altro senza app, tutto dal telecomandino, che io continuo a puntare verso il televisore anche se non serve, ma penso che questa
Esatto.
cosa non la perderò mai. E alla fine mi ha detto, senti, ma questo dispositivo è configurato per Francesco, vuoi continuare a lavorare come Francesco o vuoi cambiare l'account? E ho pensato, allora mi stai pigliando per il culo.
Dovevi essere secondo te?
Comunque, fatto sta che l'ho configurato e ho scoperto che il Fire Stick è un altro mondo. Nel senso, uno, non è dipendente da nessuna app, quindi se io non ho un cellulare a portata, oppure la sera che voglio guardare Netflix e scarico, non importa, posso fare tutto dal telecomandino, che tra l'altro è piccolo, c'ha 7 tasti in tutto e funziona bene.
No, no, ma è tra l'altro è Bluetooth, quindi voglio dire,
Sì.
te lo puoi tenere
Tra
sotto le coperte, nel
Verissimo.
divano, no?
Tra le altre cose, se ne hai due, i telecomandi non si rompono le palle tra di loro.
Vedi, già questa è anche un'altra bella cosa.
Perché poi abbiamo preso un televisore da mettere in camera a cui non ho messo l'antenna, non ho messo la rete, non ho messo niente, ho attaccato solo il Fire Stick e i due telecomandi, essendo nella stessa casa, sicuramente uno con l'altro si vedono perché il Bluetooth tira in tutta casa, non si danno fastidio.
Questa è una bella cosa perché soprattutto il fatto di poterlo avere, di poterlo utilizzare contemporaneamente in due stanze diverse, insomma, è meglio.
Esatto. Praticamente il Fire Stick è una Smart TV.
Cioè, è un Android Box.
Esatto. È uno scatolotto, c'è tutto quanto dentro, non è dipendente da niente. Installi le app. Infatti io ho installato Prime Video, ho installato Netflix per quando poi magari riattiverò l'abbonamento. Ho installato YouTube perché ora si può mettere. Ho installato Plex, io ho un serverino Plex. E Plex funziona benissimo. Cioè, davvero è una figaggine
Sì.
bestiale.
Ecco, ma invece però nel secondo hai già trovato tutto quanto bello, cioè non pronto,
No?
ma nel senso hai trovato tutte le app che avevi installato sull'altro e lui ti ha chiesto solo se le volevi scaricare. Perché a me così è successo.
Non lo so, no, me le sono riscaricate e mi ha detto quest'app è già tua.
No, invece a me mi ha presentato praticamente il menu uguale all'altro. Solo che le app non c'erano e c'era l'icona che diceva questa app tu ce l'hai, ma non l'hai
Ah,
scaricata su questo Fire
sì,
Stick.
vero. È verissimo, ci clicchi sopra e te la fa scaricare. Un'altra
Esatto.
app che funziona bene, se non fosse che è una ricerca di merda, è Rai Play.
Te la stavo per dire.
Io Super Quark lo guardo soltanto lì e Madonna, funziona benissimo.
Ma assolutamente, poi vuoi mettere che non c'è neanche la pubblicità?
No, c'è all'avvio.
Eh sì, vabbè, all'avvio, ma posso sopportarla. Guarda, se la sopporto su Sky, che all'avvio anche nei contenuti on demand c'è la pubblicità, che
Che
talvolta non si può
odio, che
neanche
odio.
bypassare,
Che
vabbè, ce ne
odio.
facciamo una ragione, insomma.
Ecco, una cosa che parlando di servizi di streaming piuttosto che di dispositivi, su Amazon Prime Video non puoi fare gli account divisi, su Netflix sì. E quindi se io vedo qualche serie TV e mia moglie pure, sono confuse all'interno dell'interfaccia.
Certo, questo è vero, non hai la possibilità di avere più, come si può
Più
dire,
persone,
profili,
sì.
sì.
Sarebbe molto molto carino, però vabbè. Per esempio, durante le mie ferie verrà mio fratello a casa, così guarda anche i gatti, e io so che sporcherà la mia lista delle cose da vedere, perché lui guarderà altro.
Ma di Prime Video? Altrimenti di Netflix, sì. Gli fai un profilo.
No, no, Netflix lui ha il suo account e se lo vuole guardare si fa il logon e se lo guarda.
Ecco. Comunque, giusto per... io invece la storia della password eccetera ho usato assolutamente l'app. Cioè proprio...
La seconda volta sì, ma perché la prima volta io manco sapevo che ci fosse l'app. Poi l'app non è comodissima, però il copia e incolla da chi passa funziona.
Esatto, esatto.
Perché la mia password sarebbe scomoda da scrivere anche con la tastiera dell'iPhone.
Anche con la tastiera normale.
La cosa bella, sì, perché forse non ce li ho alcuni caratteri sulla tastiera normale, non me lo ricordo. La cosa bella di tutto questo è che io ho tolto dal telefono un sacco di app, perché ormai avendo tutto sulla Fire Stick, sul telefono non mi serve più avere l'app di Netflix, l'app di Prime Video, l'app di Rai Play, non mi serve più.
È vero, è vero. E poi, come dicevamo prima, le app sul Fire Stick si aggiornano continuamente.
Eh sì, perché sono ben, ben mantenute. Vediamo poi fino a quando Amazon supporterà questa cosa qua, perché poi finirà che dice no, quello lì vecchio non funziona più, ora ti devi comprare quello lì nuovo. Facile.
Beh, è successo già con... No, ma più che altro è successo già con YouTube, che da un giorno all'altro sparisce un'app perché gli accordi commerciali non ci sono più, eccetera, eccetera. Quindi,
beh,
magari...
è esattamente come torniamo al discorso dei DRM sui libri. Non so se lo sai, ma qualche anno fa Amazon ha cancellato dai Kindle tutti quelli che avevano acquistato 1984. Tra l'altro a tema perfetto, perché
sì?
Ha avuto dei problemi con l'editore e l'editore ha detto no, ora basta, li togli tutti, e dai Kindle sono spariti tutti.
Ah, che figata. Vedi,
viva il DRM.
Io che me lo sono comprato,
viva il DRM. Ma infatti eticamente è giusto togliere il DRM dai libri che si acquistano.
Giusto, giusto, lo trovo giusto, sì.
Ci arresteranno dopo questa puntata, vabbè, non
no,
importa.
Aspetta, ma è giusto, come è giusto fare una copia di sicurezza dei software che si acquistano?
Verissimo, verissimo, assolutamente.
Perché tanto, cioè, quelli non te, cioè, una volta che lo rompi non è che vai al negozio e te lo ridanno.
Vero.
Cioè, allora, bisogna sempre distinguere tra le cose giuste e le cose illegali, no? Non è una sottile differenza, c'è proprio una grossa differenza. Ci sono le cose che sono giuste da fare e le cose che non si devono fare.
Sì, allora, a volte. In punta di legge è giusto che tu ti prendi l'ebook e se smettono di renderlo disponibile tu non ce l'hai più, però è stupido.
Diciamo che tutto sta sempre nel solito discorso di che cosa prevede il contratto di che tu sottoscrivi quando acquisti quel libro lì. Ecco,
tanto guarda, lì. L'EULA degli ebook di Amazon dice che se per qualche motivo tu perdi l'account di Amazon perché te lo tolgono loro, perché magari fai qualche cosa di illegale, bla bla bla, tu perdi tutti i libri, tutti.
Che figata, ragazzi.
Bellissimo, bellissimo. E comunque io dopo che ho usato il Fire Stick non ho più usato il Chromecast.
Tra l'altro è giusto per dire, il Chromecast a cui io sono arrivato per mancanza di Prime Video da poco ha anche la possibilità di far girare Prime Video.
Sì sì, praticamente il problema è nato che Google e Amazon hanno bisticciato. E quindi si sono divisi i servizi, sulla roba di Amazon girava solo quella di Amazon, su quella di Google solo quella di Google. Poi si sono accorti che magari è stata un po' una scelta stupida, ci hanno messo tipo 4 anni, ma ce l'hanno fatta.
Beati noi, insomma.
No, no, ora praticamente tu compri un solo dispositivo e hai tutto, tranne Apple, perché Apple funziona solo sull'Apple TV.
Vabbè, dai, però...
ma questo era da immaginarselo, ecco.
Cosa, di cosa vogliamo, cioè, di cosa, Apple, dai, va, siamo a perdere, come, vabbè, non voglio entrare nel, non voglio, come si dice, ripetermi, Arduino, dai, lasciamo a perdere.
A tanto parleremo di Arduino dopo.
Ecco, appunto.
E, la terza alternativa, se non volete comprare qualche cosa di già fatto, è quella che vi comprate Kodi. Cioè, vi comprate un Raspberry e ci mettete Kodi dentro. Mm-hmm, oppure esatto. Vi comprate un qualunque PC piccolino e ci mettete Kodi dentro. Io Kodi l'ho usato, è molto carino. Supporta il CEC, quello, il protocollo che tu col telecomando della TV comandi il menu di Kodi.
Bella comodità.
Molto molto comodo. Diciamo che si può personalizzare tutto quello che volete, come qualunque cosa basata su Linux è abbastanza open. Ha un po' di limiti. Uno è molto da nerd, cioè devi saperlo installare. Non sì. È che dici, papà, guarda, ti ho regalato il Raspberry così ti installi i Kodi. Ciao.
Sì, sì.
Mentre se dici, papà, guarda, ti ho regalato il Fire Stick, la cosa funziona.
Assolutamente, assolutamente.
Ecco. Un'altra cosa che secondo me pecca Kodi, a parte che ormai non costa più tanto meno del Fire Stick, perché un Raspberry con l'alimentatore, con la memorietta micro SD, meno di 50-60 euro non vai a spenderli.
Eh sì.
E poi c'è un'altra cosa, Kodi come qualunque cosa su Raspberry si mangia le SD.
Ecco, ovviamente.
E poi non ci sono le app per tutto, perché per esempio il porting dell'app di Netflix, tu che ne sai a chi stai dando le tue password di Netflix?
Anche questa è una bella storia, in effetti, insomma, a che server le stai mandando? Sì,
non è proprio carino, però Kodi ha un sacco di plugin, puoi fare veramente la pasta asciutta, puoi installare un sacco di roba, è veramente fatto bene. E poi tra l'altro è per nerd anche in erba, nel senso non è così difficile da configurare.
No, ma guarda, se ci sono riuscito io che di Linux so il primo pixel della L, quindi ci posso riuscire tutti.
Ma il primo pixel dell'L è quello in basso a sinistra o in alto a sinistra?
No, se questa è una brutta domanda però.
Vabbè dai, basta.
Io posso dirti dov'è l'uno degli integrati, o in alto a destra o in basso a sinistra, a seconda di come li giri, però del pixel.
Beh, basta guardare dov'è il pallino.
Ma però tu scegli un pixel della L, ecco, io conosco quello, il resto lo lascio a quelli più esperti.
Ok, perfetto. E diciamo che Kodi è proprio per smanettoni, perché davvero fai l'impossibile, però non è proprio che lo compri, lo attacchi alla TV e funziona. Mettiamola così.
Sì.
Per configurare il primo una, due serate, fai, prova, disfa... Ci ho messo parecchio.
Ma guarda, io allora l'ho provato proprio col Raspberry, l'ho configurato, bla bla bla, poi l'ho provato anche sul PC, dove probabilmente ci ho messo meno a configurarlo, e l'ho incontrato nel momento in cui c'era, come si chiamava, Popcorn? Com'era quello dei film?
Popcorn Time, sì.
Popcorn Time, esatto. E cioè avevano fatto un gran bel plugin per Kodi, e per un po', non è durata tantissimo, anche perché non è durato tantissimo neanche Popcorn poi alla fine dei conti, però
verissimo.
Insomma, funzionava anche discretamente bene, anzi caspita, c'erano tutte le copertine dei film, cavoli, era proprio tipo videoteca.
Però se tu guardi Plex funziona più o meno nello stesso modo, eh?
Però è passata la voglia di scaricare i film, questa è la verità. Cioè, dopo aver aver visto film in russo con i sottotitoli in inglese, dopo aver visto film dove si sentiva più il tipo che mangiava le patatine che l'audio del film, dopo aver intravisto dei film tutti sfocati, cioè ho detto no, ascolta, ma io devo un film piuttosto, lo voglio vedere come si deve.
Piuttosto aspetto che esca l'offerta su Amazon e mi compro il Blu-ray.
Ma, sì, proprio a quelli, oppure cioè, va, quando ancora esistevano le videoteche, vai in videoteche e prendi il DVD, ma cioè, a quel punto allora i 15 euro al mese di Sky che paghi per il cinema, cioè, valgono, capito? O i 10 sì, o 11, sì, vero, 12 vero. Euro verissimo. Che paghi di Netflix,
verissimo. Perché, non ne vale proprio più la pena. Quello no, che anche io penso.
No, dicevo anche perché ormai cioè, non c'è più il discorso. Esce al cinema e forse dopo un anno te lo daranno in televisione. Cioè, vedo film su Sky dopo 3 mesi, dopo 4 mesi. Cioè, sono proprio l'attesa è veramente minima ormai.
Lo hanno fatto apposta. Hanno ridotto queste finestre per abbattere tutto quello che è pirateria. So che stavano parlando di far uscire il Blu-ray insieme al cinema.
Torniamo al discorso di prima. Che fine faranno i cinema se continuiamo così?
Vabbè, sì. Qualunque cosa, che fine farà? Che fine faremo noi se non la smettiamo di scaldare la terra?
Che fine che fine faremo noi? Cioè, è sicura. Su questo non ci piove, però, certo. Guarda, sono cose più grandi di noi, dai, diciamo così.
Assolutamente, noi siamo un podcast geek o nerd, geek. Come volete voi, e parliamo di cose geek e nerd.
Esatto.
Comunque, alla fin fine io fra i tre voto per il Fire Stick, ma proprio tanto.
Assolutamente, appoggio la votazione, anche perché il discorso qual è? Come dicevamo prima, è... Intanto un box Android completo, cioè diciamo c'ha un suo Android secondo me customizzato, ma ci puoi installare anche i giochini, cioè ti rendi conto, cioè, voglio dire, e ci girano anche discretamente bene. Io ho un giochino che tra l'altro è un board game abbastanza famoso, che adesso non mi viene il nome, ma è un giochino di treni e binari, cavoli si chiama, non mi ricordo.
Ticket to Ride,
bravo, vedi che ma quanto sei nerd, Francesco.
ho la scatola, quella originale, o quella dell'Europa, e forse ho anche il gioco di carte di Ticket to Ride.
Va bene, comunque io ho la base americana, poi ho l'Europa, ho anche, non mi ricordo, ho comprato 3 espansioni alla fine dei conti, questo è. E ci gioco solo sul PC o sul tablet, e comunque siccome l'ho comprato da Amazon, nell'App Store di Amazon, lo posso installare anche, anzi l'ho installato anche sul Fire Stick, e funziona anche discretamente bene. Purtroppo sul televisore...
E come lo comandi? Dal telecomandino?
O con il telecomandino, oppure tramite l'app che ti consente di fare il mouse tipo un touchpad sullo schermo.
Ah, ma dai!
Insomma, giocarci è un po' non semplice. E poi tra l'altro la grafica non è il massimo, perché forse... Non arriva all'HD in pratica, quindi è un po' sgranatino, però voglio dire, ce lo puoi. Poi non parliamo di come si vedono del fatto che ci puoi agganciare gli album delle foto, quindi puoi praticamente fare una cornice digitale mega galattica con il televisore da 50 pollici, cioè ha un sacco di storie che vanno da sole, mentre invece col Chrome devi sempre avere comunque il supporto del telefono.
Con il Chromecast, se non hai un'app che faccia funzionare la cosa, il Chromecast non funziona. Aggiungo una cosa importante: se ve lo portate in vacanza, vi serve comunque una WiFi di riferimento, anche se per esempio vi portate in vacanza il vostro archivio Plex e volete che lui si colleghi col Plex, serve comunque una rete WiFi.
Sì, non fa da Access Point praticamente, dai, cioè
no. Ma non lo fa neanche il Chromecast, penso.
No, assolutamente. O meglio, il Chromecast, dunque, nel momento, aspetta, com'era? Perché nel momento in cui tu lo accendi genera una Wi-Fi, forse, adesso non mi ricordo.
Allora, il Chromecast funziona anche se tu non sei nella stessa rete, perché ha un sistema tipo il PIN. Mettiamo caso, io ti invito a casa, tu vuoi farmi vedere le foto sul Chromecast, ma io no, sono cattivo e non ti voglio dare la rete Wi-Fi di casa mia, che è la realtà, io ti darei quella per gli ospiti, certo, che non è sulla stessa rete del Chromecast. Di conseguenza il Chromecast fa vedere un PIN, tu ti colleghi a quel PIN e trasmetti, ma secondo me tu non puoi far partire uno streaming, non ci ho mai provato.
No, neanche io effettivamente, no, non ci ho mai provato. E comunque, tornando poi comunque il Fire Stick c'ha anche delle cosine, tipo che io almeno ho scoperto da poco grazie al nostro canale Telegram, dove qualcuno, che non mi ricordo chi, parlando del, ma forse Davide Gatti, forse può essere, mi ha svelato il fatto che ci si possano collegare direttamente al Fire Stick le cuffie Bluetooth, cosa che
è una cosa che devo assolutamente provare.
Allora, io ho provato, c'è un però, nel senso, funziona, sì, ma se non sei collegato ad una Wi-Fi a 5 GHz non funziona. Cioè, nel senso, le cuffie si connettono, ma l'audio è praticamente incomprensibile, perché il Wi-Fi del Chrome, del Fire Stick disturba se stesso per la parte del Bluetooth.
Ma è un fatto di frequenze proprio?
Allora, penso di sì, perché se non mi ricordo male anche il Bluetooth è a 2,4 GHz. E mi immagino che adesso, per esempio, non ho mai provato a fare un qualcosa Bluetooth e Wi-Fi con l'ESP32, per esempio, che comunque integra tutte e due le cose, però suppongo che soprattutto per l'audio, che probabilmente richiede anche magari una banda un pochino più larga rispetto ai dati, in pratica, questa cosa sia più, come si può dire, più sostenuta.
Cioè, ho capito. Quindi io per mettermi le cuffie Bluetooth devo cambiare router, perché ovviamente sono nerd ma non ho il 5 GHz a casa. Ma ti svelo un segreto: nessuno dei miei PC fissi o portatili ha il 5 GHz.
Ecco, quello infatti è un altro. Però ci sono quei router che fanno 2, 4, 5, quindi...
Sì, ma io mi ero preso, giusto per fare un test, un Glinet con la frequenza a 5 giga, uh-huh, e non capivo perché non lo vedevo, e poi mi sono accorto, leggendo le specifiche dei PC che abbiamo in casa, che nessuno aveva la rete Wi-Fi a 5 GHz.
Ah, ecco. Ah, guarda, il Fire Stick in questo momento si sta anche aggiornando. Ma guarda, è una figata in diretta.
Tra le altre cose, una cosa che vorrei sottolineare: il Chromecast non mi ha mai dato rogne sul fatto di essere alimentato da una delle porte USB del PC.
Certo.
Il Fire Stick si incazza. Il Fire Stick vuole il suo alimentatore.
Sì, ti dice, ma non c'è il mio alimentatore, ma vuoi che continuo? Continua,
poi
muori.
Poi funziona, poi sì, funziona. Sì, sì. Io non ho mai avuto nessun problema, perché mettermi lì a spostare tutto l'armadio della TV per collegare un altro alimentatore, manco morto.
No, funziona. L'ho provato su quattro tipi di TV diversi e ti dice, guarda che forse non ce la faccio con l'alimentazione, meglio che metti il mio alimentatore, non si sa mai, bla bla bla, però alla fine dei conti invece funziona.
Bene.
E non è male neanche questa cosa qua.
Comunque, dimmi.
No, stavo andando a trovare le altre cosettine belle del Chromecast, beh sì, del Fire Stick. Ah, no, ecco, mi è venuta in mente una cosa, che probabilmente comunque il Chromecast ha perso anche un po' di senso quando sulle TV o sulle smart TV c'è già integrato il mirroring per il telefono. Per esempio, sulla mia c'è un settaggio che la mette in ascolto, e tu dal telefono puoi mandare il mirroring alla TV.
Davvero?
Eh sì, gli ultimi sistemi
Madonna,
operativi di.
sono indietrissimo sulle televisioni.
Ah, beh, guarda, però allora il discorso cos'è? Che ovviamente è un mirroring, non è esattamente quello che fa il Chromecast. Il Chromecast, cioè tu lo fai partire e poi è lui che, come dicevamo prima, si incarica
Sì,
dello streaming.
il mirroring fa fare traffico dati doppio al telefono, scarica la batteria, eccetera, eccetera.
Sì, assolutamente. Cioè praticamente tu devi tenere il telefono acceso, come se lo stessi guardando, però automaticamente te lo fa vedere anche sul televisore, compreso l'audio. Audio che, se stai guardando un film, alcune volte è decisamente fuori sincro perché magari il telefono non ce la fa a fare le due cose contemporaneamente, cioè fai lo streaming da internet cioè ricevere lo streaming da internet del film e in contemporanea passarlo anche al televisore. Quindi alcune volte l'audio l'ho trovato fuori sincro, però c'è
Insomma,
anche quella possibilità.
il mirroring funziona bene se vuoi far vedere le foto delle vacanze.
Sì, diciamo che in quel caso funziona meglio, sicuramente.
Bene,
Oppure un
bene.
filmatino che hai sul telefono, ecco, quello funziona bene, un filmatino che hai sul telefono, perché comunque è una questione uno a uno, quindi lo mandi al televisore e basta.
Beh, allora potrebbe funzionare tipo se hai Netflix con i film in offline.
Ecco, può darsi, può essere, sì, potrebbe funzionare meglio in quel caso lì. Però è un'altra di quelle cose che fanno concorrenza al Chromecast, proprio perché nella semplicità del Chromecast sta anche questa cosa qua, cioè il fatto che comunque anche i televisori adesso abbiano questa possibilità.
Comunque, secondo me Fire Stick vince su Chromecast 10 a 1, eh.
Sì, anche 10 a 0. No, no, signor Google, non si preoccupi, continueremo ad utilizzare tutto il resto.
Ah, certo. Oltre a questi qua, per rendere smart una televisione, ci sono anche un tot di altre cose, tipo l'Apple TV che non ho mai provato, però ne parlano tutti quanti bene. Io ho usato, per esempio, per vedere i film di Prime Video, la PlayStation.
Certo.
Non ti dico la scomodità di gestire con il pad, il play, il pausa, la scelta della voce, un casino, ma un casino.
Ah,
Lascia da
vedi,
perdere.
non l'avrei detto, pensavo fosse organizzata meglio.
E poi c'è il fatto delle smart TV. Le smart TV ci puoi mettere l'app, però poi dopo 6 mesi che l'avete comprata non l'aggiorna più nessuno, l'app non funziona più perché poi cambiano i protocolli, eccetera. Insomma, secondo me la smart TV è un pacco colossale.
Ma guarda, io ho già deciso che la prossima Smart TV la devo assolutamente prendere con Android TV, perché altrimenti la ritiri dal negozio o te la fai mandare da Amazon, questo è un altro discorso, però forse riesci ad avere un aggiornamento. Poi è finita, anche perché veramente, cioè, le TV vengono abbandonate da un anno all'altro. Sappiamo benissimo che da un anno all'altro escono fuori dei nuovi modelli, quindi figurati se si va a correggere o a implementare un qualcosa in un modello vecchio. Ovviamente lo faccio per il modello nuovo, perché così spingo le persone che hanno il modello vecchio a comprare quello nuovo. Quindi c'è una, insomma, morale della favola. Per me la Smart TV potrebbe essere la Apple TV, perché comunque, se non ho capito male, è manutenuta da Apple, quindi almeno lì
Aspetta,
Apple.
ma l'Apple TV non è un televisore, eh? L'Apple TV
No.
è un cazzillino che attacchi via HDMI al televisore.
Ah, è la, cioè, pensavo fosse un televisore proprio.
No, 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 no. L'Apple TV è uno scatolotto quadrato, un po' più grosso del router giallo,
Ah.
con un suo telecomandino e l'uscita in HDMI. Boh.
Ah, quindi l'Apple non fa manco televisori. Cioè non fa un... Ma
No,
perché
no,
non
no.
chiudono?
È perché vendono abbastanza telefoni, penso.
Vabbè, sti telefoni poi che costano un pacco di soldi e non servono un tubo. Cioè, veramente.
Funzionano bene, fidati, fidati.
Ma sì, funzionano. Ma anche il mio funziona bene e costa un quarto di un quinto di quello che costa un telefono con meno memoria, meno capacità. Ma dai, lasciamo perdere, dai.
Stiamo
Insomma.
per arrampicarci su un discorso scoscesissimo.
No, guarda, allora, l'unica cosa per cui si può comprare un iPhone è A, se sei un fan Apple sfegattato e quindi niente, e B è perché l'accoppiata software-hardware fatta dalla stessa casa,
È
come
uno
sempre,
spettacolo.
esatto, come sempre dà i suoi risultati. È come se tu mi, è come se tu paragonassi, ovviamente. Adesso tieniti forte perché te la lancio questa, devi tenerti
No, no,
forte.
ma ti anticipo io, un server Windows con una S400.
Ecco, vedi?
Non c'è
Capito?
paragone. La S400 è sviluppato hardware, driver e software tutto quanto dalla stessa casa produttrice. Il server Windows, uno fa l'hardware, l'altro fa i driver, l'altro fa il software e ovviamente è molto meno stabile.
Assolutamente, però dico. Tenendo questa filosofia, ma allora conviene comprare un telefono Google, un Pixel?
Guarda, io devo essere sincero, da quando ho l'iPhone, quindi da circa 6-7 anni, non mi è mai successo di rimanere senza telefono perché il telefono si è impallato. Mai. Con gli Android, a parte il fatto che mentre nella mia vita ho cambiato 3 iPhone di Android, ne ho cambiati 8. E ho sempre avuto difficoltà con la stabilità. Poi, allora, devo anche dire che io l'Android è quello che uso per il lavoro e ovviamente non compro la fascia alta, perché
Certo.
ovviamente non ho mai comprato l'S7, l'S8, l'S9, l'S10 che
Sì,
sono la fascia alta
domani.
del mercato. Però,
Certo.
per esempio, in ufficio vedo che un sacco di Android hanno problemi grossi perché hanno un sacco di bloatware, hanno
Bravo.
difficoltà, hanno l'App Store di Google è farcito di queste cose qua. Quello di
Sì,
Apple è
sì,
un
sì.
attimo più controllato. Insomma, sono due cose completamente diverse. E secondo me il grosso vantaggio di iPhone è che uno. Il PC e il telefono è aggiornato per almeno 4 anni da quando lo hai comprato. Android, se sono due, sei fortunato. Perché neanche il Pixel arriva a 4 anni, se non erro.
Non lo so, però questo discorso che tu stai facendo lo appoggio in pieno. Infatti, io da quando ho preso un telefono discreto, almeno a livello di memoria discreto, e con Android One, cioè la mia vita è cambiata. La mia vita, diciamo, la mia vita, oddio, la mia vita telefonica. Come la vogliamo definire? La mia esperienza di utente di Android è cambiata dal giorno alla notte, cioè basta con, cioè tutte quante quelle applicazioni del piffero che Samsung o Huawei o chi per loro mettono dentro, ammazzano completamente tutto il telefono. Io da quando ho preso questo telefonino, pagato anche discretamente poco, penso di averlo pagato 150 euro con Android
Ma qual è?
One, la Xiaomi A1.
Ah sì, quindi è quello prima di quello che ho preso io, che io ho il...
O hai la
Le,
2,
ho la 2, sì, giusto, e tra un po' esce
la 3.
la 3. Tra l'altro, porca di quella miseria, un telefono bla bla, 16 giga di RAM, 450 giga di disco e non c'è l'NFC.
Sì, però sì, hai ragione. Non, io non capisco bene il perché, ma
No,
boh, non
ma
sono
perché poi dici,
scelte.
ma che cosa te ne fai dell'NFC? C'è l'app di GTT di Torino, degli autobus, che posso comprare il biglietto mentre sto salendo e mi accorgo che non ce l'ho.
certo.
Non lo posso fare.
C'han, insomma, qualche applicazione l'NFC ce l'ha. È anche vero che forse non sono tantissime, per cui insomma alla fine dei conti magari per risparmiare qualche decina
certo,
di centesimi.
Non l'ho pagato caro come l'iPhone, ecco.
Ah, beh, ma tu hai preso la 2 o la 2 Lite? Perché poi tra l'altro
la 2
io la 2 l'ho regalato a mia moglie e anche lei io la 1 l'ho regalato anche a mia figlia e poi ho preso la 2 per mia moglie, ma a parte mia figlia smanettona proprio di cioè l'ho formata un giorno sì e l'altro pure, insomma a questi livelli
sono ancora giovani e hanno voglia, io non ho più voglia, tempo. Io devo avere il telefono che funziona sempre e basta.
Sì, sì, ma infatti è così io, eppure ti dico non ho più avuto quei problemi di impallamento di cose, cioè effettivamente il telefono è esattamente come lo voglio io, cioè ci ho messo le cose che voglio io, tra l'altro niente di speciale, funziona benissimo con quei 4 giga, le app girano tranquillamente, insomma, però 150 euro, cioè, voglio dire, di iPhone me ne compro 6.
Sì, vero,
vabbè, comunque a me piace l'Android One, poi fate voi, anche per questioni
economiche.
A me
anche, ma l'iPhone mi piace di più.
Oggi mi hanno proposto un iPhone 6.
No, lascia perdere. L'iPhone se lo compri ora devi prendere il 7.
No, ma gli è bastato lo sguardo, guarda. vabbè,
dai.
Vabbè, sono scelte.
Scusa? Sono scelte? Beh,
sono scelte, sì.
Certo. Passiamo all'argomento dopo, facciamo un po' di mix tra i cazzilli e le novità varie.
Yes.
Tu hai proposto un cazzillo bellissimo che ora ti invito a raccontare agli ascoltatori.
Allora, dunque, cazzillo che avevo già visto qualche tempo fa e che poi mi sono scordato, come sempre, perché 100.000 cose da vedere, da provare, eccetera, è che Andrea Draghetti, che Dio lo benedica anche per altre cose riguardo Paiole e compagnia cantante, me l'ha fatto ricordare ed è praticamente, come la vogliamo chiamare? È una macchina virtuale, intanto, no? Con un sistema operativo Windows 7, o almeno io ho provato quella con Windows 7.
Sì, perché quello lì gratis è con Windows 7. Se paghi, il fatto è che costa caro, hai tutti i sistemi operativi Windows disponibili.
Windows 7 ha 32 bit, proprio perché è gratis. Praticamente, come la vogliamo definire? Una macchina virtuale, tipo una sandbox, come, cioè
E tutte e due, è una macchina virtuale sviluppata in un modo tale che funziona benissimo da analisi di quello che sta succedendo.
Esatto, cioè praticamente avete un file che non tanto chiaro, che sospettate possa contenere un malware, un virus, un qualcosa del genere, lo caricate. Su questa macchina virtuale. La macchina virtuale lo fa partire e vi dà esattamente tutto quello che viene fatto da quel file, comprese tutte le chiavi di registro modificate, tutti i file creati, tutte le connessioni che vengono fatte e a quali siti vengono fatte e a che tipo di porta. Insomma, veramente è una cosa completissima, vi fa capire esattamente quel file cosa fa, cosa che potrebbe anche essere interessante nel caso in cui il virus abbia già agito, o nel senso che voi abbiate aperto un file e che poi avete detto ma non è che qui dentro questo file c'era un virus, lo buttate là dentro e siete sicuri che A, se non c'è un virus siete a posto, B, se c'era un virus potete riuscire a tornare indietro magari con le cose, perché vi elenca tutte le chiavi del registro da modificare, i file che sono stati creati, eccetera, eccetera. Andate lì e fate un bel ripulisti alla macchina e forse se non vi hanno criptato i file con qualche cryptolocker, forse riuscite anche a salvarvi. L'indirizzo di questa cosa qua è in Iran, no? Aspetta, com'è? non me lo ricordo, ma di sicuro ve lo scrivo nelle note della puntata.
Ecco, perché tanto chi ascolta tipicamente sta correndo o sta guidando. E quindi non esatto. Può fare click sulla parte.
Però è veramente una ficata. Tra l'altro funziona anche con i link, cioè vi arriva una mail con un link ad un sito e volete togliere, perché intanto sicuramente l'avrete già scartata, perché figurati se apro un link di una mail che arriva da Pinco Pallo con... così, però intanto la scartate, però copiate quel link, andate sulla macchina virtuale, lo incollate dentro il suo Internet Explorer che ha installato e vi dice esattamente quello che fa, dove va, che cosa fa. Io l'altro giorno ne abbiamo ricevuto l'altro giorno uno via posta elettronica, e praticamente questo apriva non mi ricordo quante decine di link a siti che probabilmente minavano Bitcoin, perché vedevo che si aprivano siti che dicevano, che addirittura mi dicevano tizio ha 342 euro, tizio ha 542 euro. Caspita, adesso li ho fatti diventare più ricchi anch'io.
Ah, ecco, fantastico.
Sì, comunque veramente, scusa, giusto per terminare, tutte quante queste azioni vengono registrate, cioè se volete poi ripassare, è tipo una moviola,
sì,
volete ripassarvi...
Sì, fa una specie di timeline. È utilissimo.
Sì, una figata. Io vi consiglio di provarlo, appena potete, con un filetto magari sospetto, lo buttate lì... È diventata una delle mie tab sempre aperte su Chrome insieme a VirusTotal, perché quando devi supportare qualche centinaio di utenti non si sa mai cosa ti manda praticamente.
Entri in azienda con un enorme preservativo addosso.
Esatto.
Bene. Direi che un altro cazzillo interessante che sto aspettando, perché... i signori di Arduino mi hanno mandato un link con un sondaggio. Sì. Avevo 10 minuti e ho risposto al sondaggio. E mi detto, ah, guarda, grazie per aver risposto al sondaggio. E mi hanno regalato $32 sul loro store.
Vorrei solo far notare che a me Arduino questo sondaggio non l'hanno mandato.
Chissà come mai, chissà perché.
Come? Boh, non capisco.
Trai tu le tue conseguenze e considerazioni su questa cosa. Comunque, che ho fatto? Visto che è uscita la nuova versione di Arduino Nano, visto che costa poco e visto che c'è una versione interessante, quella con le misurazioni ambientali, che ha tipo 46 sensori tutti sulla stessa scheda e costa €20, ho fatto l'investimento e ho fatto l'ordine dell'Arduino Nano nuovo. Il problema è che ancora non me l'hanno spedito.
Dai, abbi pazienza, lo staranno producendo.
Sì, penso di sì, perché siamo proprio, hanno cominciato a consegnare settimana scorsa.
Vedi. Ma allora, ho sentito in giro che ha avuto un buon successo comunque.
Sì, ma sai cosa? Comprare un Arduino a €9 è una roba stranissima.
Sì. Non dirlo a me.
Diciamo, non è che costa come una ESP32 e l'Arduino Nano base non ha la rete Wi-Fi, però comunque per iniziare rispetto all'Arduino standard che ne costa 30 fa la differenza.
Sì, sono d'accordo. E poi, insomma, comunque, magari è l'inizio della riduzione dei prezzi di Arduino. Dai, mettiamola.
Sì, guarda, però io mi sono anche sempre chiesto una cosa grossa: le schede ESP secondo me non sono marchiate CE, quindi non hanno fatto il percorso di certifica. Il percorso di certifica ha un certo costo, secondo me gran parte della differenza di prezzo è questa qua. Se tu compri una scheda Arduino, ci fai un progetto e lo vuoi vendere, puoi farlo.
Però aspetta,
con l'ESP non penso.
No, allora, ok, e su questo posso anche essere d'accordo, però è anche vero che progetti basati su ESP ce ne sono certificati. Per esempio, come diamine si chiamano, gli interruttorini, quelli fatti in Moldavia, in Bulgaria, che ci piacciono tanto, che ci siamo comprati,
Sì, e che stanno sempre nel solito cassetto.
No, 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 no. Due sì, uno l'ho montato.
No, io ce l'ho ancora lì.
Dai, France, dai, però, scusa.
Senti non... da che pulpito.
Io, allora, io ne ho comprati due da un, da un contatto praticamente. E uno l'ho installato subito, proprio sull'onda dell'entusiasmo. Pa, 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 come diamine si chiamano? Non me ne ricordo più. E, ho detto: aspetta, però ho detto: ah, caspita, qui ho un deviatore, quindi non va bene questo che ho, ma devo comprare quell'altro. L'ho ordinato subito, certo, l'ho ordinato subito. È arrivato e non l'ho neanche tolto dalla scatola.
Esatto, esatto, ma perché noi siamo fatti così. Quando noi moriremo, il nostro valore che passeremo agli eredi non è l'appartamento, le proprietà di terreni,
sono
il cassetto pieno di cianfrusaglie.
Sì, 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 il cazzillo, master cazzillo of the universe, una cosa così. Lo so, guarda, in questo periodo non sto... Guarda, non so se sono guarito, lo so, perché in questo periodo non sto comprando niente, forse perché non ho tempo neanche di andare a ritirare il pacco alla posta.
Ah, ecco, ma non puoi fartelo spedire in ufficio, così scendi giù in reception e via?
Sì, diciamo che tento di non farlo, questo è.
Ah, ecco, perché sei una persona brava.
Sì, diciamo dai, sì, sono bravissimo. No, figlia, moglie, no, non sto comprando niente, state tranquille.
Bene, bene, bene. Mentre un'altra cosa che mi piace un casino, che è uscita ma che costa sempre una follia, è uno shield, oppure un hat come lo chiamano per Raspberry Pi, certo. Enviro Plus. Allora, i signori di Pimoroni sono dei maledetti.
Ah, su questo non ci piove.
Perché hanno delle cose che io mi comprerei tutte. Il fatto è che costano tanto, perché questo hat praticamente ha non so quanti sensori per misurazioni ambientali, ma tipo anche i sensori del gas, all'impossibile. Il fatto è che costa 50 sterline.
Che insomma, dai.
Però è proprio bello. E questi signori di Pimoroni ti fanno anche... la libreria Python per usarlo con gli esempi, cioè è proprio una roba molto carina.
Quindi siamo, allora, in pratica stiamo aspettando la Brexit, no? In attesa che la sterlina scenda per poterlo comprare.
E tanto poi c'è la dogana e non cambia più niente.
Ma non ne va bene mai una,
No, purtroppo no, purtroppo no.
Quindi aspettiamo che i cinesi facciano il clone, ho capito.
Esatto, ma su Raspberry i cinesi non si sono mossi tantissimo, eh?
No, è vero. Non ho visto cloni di hat, o meglio, non in maniera pesante, diciamo così.
Esatto. Sempre per parlare di Raspberry è uscito il Raspberry Pi 4, che dicono essere un piccolo mostro che gestisce due schermi in 4K, che è alimentato dalla USB-C e quindi finalmente supporta correnti decenti, che la scheda di rete è una vera scheda di rete e non è più sul bus della USB, e ha due USB 3. Allo stesso prezzo di tutti quanti gli altri.
Cioè, sulla carta le caratteristiche sono... Cavoli.
Perfetto, poi sono usciti alcuni test. Allora, alcuni cavi USB-C non funzionano, ma lì hanno ammesso loro un errore di progettazione. Praticamente è una resistenza che hanno dovuto saldare a un pin piuttosto che a tutti quanti, insomma, e ha fatto casino. La seconda cosa è che pare che la gestione dei due monitor sia un po' così così, non è che ce la fa proprio tanto. E la terza cosa, che è quella che mi preoccupa di più, è che se non ci metti una ventola sopra lo brasi, perché scalda tantissimo.
Quindi diciamo che hanno voluto spremere un po' troppo l'hardware, dai. Perché...
E i signori di Pimoroni, che scemi non sono, hanno fatto uscire un piccolo shield che tu appiccichi sul connettore del Raspberry e lui mette un ventilatore esattamente sopra il chip.
Lo sapevo, guarda, lo sapevo.
E hanno fatto dei test e praticamente abbassa la temperatura di 30-35 gradi, insomma, una roba che funziona bene. Però secondo me, essendo una ventola piccola, farà un casino della Madonna e ti perdi quello che ha di buono il Raspberry, certo. Che sta zitto.
Certo, girerà a manetta sicuramente, essendo piccola farà 50.000 giri. Sì.
Boh, io di novità di schedine e robe varie non ne ho più, tu hai altro?
Ma allora, dunque, l'altro giorno Mario sul canale dei Cazzilli, non il Mario che conoscete voi, ma un Mario del sul canale, ha messo su un orologio, uno smartwatch basato su ESP32, che somiglia come forma a un M5 Stack, ma è molto più piccolo, e oltre ad assomigliarci ha anche altre affinità con l'M5 Stack, perché anche questo si basa su moduli che si impilano in pratica. Non è grandissimo, credo che lo schermo sia da un pollice e mezzo, forse una cosa del genere. L'unica cosa che non ho ben capito è: ma quanto dura la batteria? Perché alla fine una batteria così piccola, con un ESP32, con il wifi acceso, con il bluetooth acceso, quanto potrà mai durare? Secondo me poco. Però è carino, perché ha moduli per il GPS, ha moduli per il GPRS, ha un modulo LoRa, quindi come
meno, diciamo, male che il modulo LoRa, se no mica te la fa vedere l'ora giusta, scusa.
No, vabbè. Dai, non lo tagliamo, perché però dai, non ce la posso a quest'ora, non ce la posso fare, dai. dopo una giornata di lavoro, questa,
vabbè,
era...
volevo tirarti su un po' il morale. Sì,
esatto. E quindi, insomma, queste cosettine qua, ha un suo involucro, se non ho capito male, in silicone, per cui contiene anche tutto quanto l'ambradan, è una cinghietta. Allora, intanto non costa tantissimo, i moduli costano sempre il giusto, e potrebbe essere una curiosità un po' così. Non è sicuramente un orologio da portare al polso tutto il giorno, tutti i giorni, ecco. Anche se alcuni orologi.
Ma non costa tantissimo, che cosa vuol dire?
Ma guarda, se non mi ricordo male, è tipo una ventina di euro.
Perché... Ah, beh, è proprio poco.
Sì, ma una ventina di euro, se non ricordo male. Ora non posso controllare, perché, come tu ben sai, non ho la possibilità di farlo, essendo molto.
Vorremmo
di
raccontare
linea.
Agli ascoltatori che praticamente la nostra infrastruttura di oggi è: io sto registrando sul mio computer, Giuliano sta registrando sul suo computer, e ci stiamo parlando tramite il cellulare, perché Giuliano è senza internet e quindi era l'unico modo per poter fare questa puntata.
Mannaggia il digital divide.
Molto divide e poco digital.
Caspita, cioè, scommetto che la stalla qua di fianco avrà internet e io no. Non, cioè, non è giusto.
Può essere.
Comunque sì, stiamo ragionando sempre di prezzi cinesi. Tra l'altro, dunque, la marca è TTGO, che fanno un sacco di questi gadget basati su ESP, compresi schermetti e-ink, oppure OLED integrati con l'ESP32, insomma, ne fanno di carini. È un gadgettino interessante, che è passato
bene,
sul
bene.
Canale di Cazzini.
Troverete il link sul sito, come
troverete
tutte le altre volte.
Sì.
Allora, mettiamola così. Adesso noi dovremmo passare a dire: sostenete il podcast, perché noi, sapete, spendiamo di qua di là. Il problema è che dopo 6 mesi di silenzio ci vergogniamo un po'. E quindi a questo giro non ve lo chiediamo. Vi chiediamo due cose. Sul sito è comparso un sondaggio circa 5 mesi fa, ma noi non siamo usciti con la puntata e quindi ve lo proponiamo ora. Quindi sì. Per chi non è nel canale Telegram, se volete andare sul sito, c'è un sondaggio anonimo e abbastanza rapido. Ci vanno 5 minuti, ci fate una cortesia.
Sì.
In più, se volete gli adesivi, c'è un form, lo compilate, una micro donazione e ve li spediamo a casa.
A domicilio.
Ce n'è ancora, quindi potete tranquillamente procedere così. Non vi chiediamo altro, basta, perché ci vergogniamo.
No, no, questa puntata è, come si può dire, sottotono.
È offerta, dai. Gratis.
Sì, sottotono, nel senso più minimal.
Beh, minimal, siamo al secondo step, già a un'ora direi, che anche a questo giro meno di un'ora e mezza non ce l'abbiamo fatta.
A minimal per le richieste, dai.
Ah. Allora, come ci potete trovare? In un sacco di modi. Su Twitter, gcookiescast, via mail gcookiespodcast@gmail.com, sul sito gcookie.es. Non ci siamo più su Facebook. Perché il buon Francesco ha deciso che ha chiuso l'account e, essendo l'unico admin della pagina, la pagina ha fatto ciao ciao. Ma tanto non c'era tantissima gente. Essendo abbastanza nerd, non abbiamo trovato chissà quali contatti su Facebook.
Sì,
ecco.
Esatto.
E poi ci potete ascoltare praticamente su qualunque piattaforma di podcast disponibile nel mondo e nell'universo.
Anche tramite Fire Stick.
Ma comunque praticamente ci sono tutte. E se volete parlare con noi, c'è il gruppo Telegram, telegram.me/gcookies. facile.
Ma quante ne sappiamo?
Tantissime. Vi ricordo che io ho altri due podcast, uno tecnico facile, che è pillole di bit, uno tecnico niente, che è a Torino, dove racconto
tecnico
della città
niente.
Di Torino. Tecnicamente è bellissimo. E vi ricordo che tutto questo montaggio audio viene fatto grazie a Alex, che ci dona la sua licenza di producer, perché io gli sto facendo da beta tester, nonché da rompiscatole, perché dico no, questo pixel non mi piace, questo bottone lo devi mettere di là, non funziona mai, si pianta, bla 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 bla.
Va bene, insomma, una quindi reciproca collaborazione.
Esatto. Boh, direi che non c'è altro da dire. Tu hai da aggiungere qualcos'altro, a parte la temperatura che c'è in Sardegna?
No, non la dico. Abbiamo detto minimal e siamo minimal, dai.
Minimal.
Non ve lo dico.
Minimal 2 ore, va bene.
Però,
dai,
però non, qui non grandina, però posso dire, non grandina. Per
cortesia, taci.
Ecco. Ecco, va bene.
Che la mia macchina adesso non è più liscia.
Questo è una brutta cosa. Io ho deciso di fare alla prossima tornata di assicurazione la cosa per gli eventi atmosferici, perché so già come andrà a finire.
Mi sa di sì. Va bene, allora che dire, un grosso saluto da Torino e speriamo di sentirci presto e un buone vacanze.
È un saluto minimal dalla Sardegna, e quando venite qui in Sardegna sappiate che ci sono zone dove internet non va, cioè, abbiamo questi problemi, però ci sono le spiagge, volendo.
Molto belle, con mare molto bello. Va bene, allora grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao ciao!
Ciao!